Newsline Sera.
Sono le 18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati a Newsline Serale con le notizie del giorno, i servizi della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti, i vostri messaggi al 342-8104111. Ieri giornata campale sul fronte del traffico tra Pitti, concerto di Cesare Cremonini, eccetera eccetera. Fatemi sapere un po' come va oggi su Firenze, ma anche su tutte le altre piazze mondiali su cui trasmette Controradio, naturalmente. E poi, come sempre, i vostri messaggi sono graditi anche a commento alle varie notizie. La politica, apriamo con la politica, perché ieri, dopo settimane di trattative, è nata la Prato, la giunta Biffoni-Terra, guidata dal sindaco riconfermato di centrosinistra, con una squadra composta sia da figure di continuità che da novità tecniche anche importanti. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
A meno di un mese dal voto dello scorso maggio, che ha sancito il ritorno di Matteo Biffoni alla guida di Prato con il 54,7% delle preferenze, il sindaco ha sciolto le riserve e presentato ufficialmente la nuova squadra di governo cittadina. L'esecutivo, composto da 9 assessori, 5 uomini e 4 donne, segna il ritorno della politica a Palazzo Comunale dopo il periodo di commissariamento prefettizio. La vice sindacatura è stata affidata al DEM Diego Blasi, esponente di spicco del PD toscano, che assume anche le pesanti deleghe alla mobilità sostenibile e all'immigrazione. Per blindare i dossier più caldi e strategici del distretto, Biffoni ha puntato su un forte innesto di profili tecnici della società civile. Alla sicurezza e legalità siederà l'ex colonnello dei Carabinieri Enrico Vellucci, mentre l'urbanistica e l'economia circolare vanno a Rita Cecchini, di Legambiente e la Sanità, a Paolo Morello Marchese, direttore generale del MEIR. La ripartizione delle deleghe vede la riconferma di figure d'esperienza come Gabriele Alberti al bilancio e Ilaria Santi all'istruzione e alla cultura, affiancate da Cristina Sanzola, transizione ecologica, ed Enrico Romei allo sport. Con la prima seduta del Consiglio Comunale fissata per oggi, la nuova giunta è chiamata a dare risposte immediate sui temi del lavoro, della legalità e del rilancio economico del polo tessile. Dunque il PD come baricentro di questa nuova giunta, ma insieme, dice Biffoni, forze nuove che non hanno mai amministrato a Prato, ma che alle spalle hanno un'esperienza ed una conoscenza del territorio importante.
E questa mattina, come vi dicevamo nell'anticipazione, è stata ospite ai nostri studi la sindaca di Firenze Sara Funaro, dagli stati generali dell'urbanistica, gli affitti brevi, dal secondo mandato ai rincari del trasporto pubblico. Funaro a tutto campo, a 2 anni dall'inizio del suo mandato. L'intervista è partita proprio alla riunione convocata dalla regione per lunedì prossimo per discutere degli aumenti dei biglietti e degli abbonamenti per i bus. A questo proposito Funaro ha ricordato che il comune integra l'impegno della regione con 31 milioni di euro. Ascoltiamo un breve estratto dell'intervista, che trovate anche in video in versione integrale su controradio.it. Gli argomenti di questo edit sono TPL, la presenza di Vannacci a Firenze, la disponibilità di Funaro a ricandidarsi per un secondo mandato. Sentiamo.
L'incontro è stato convocato per lunedì, ovviamente lunedì ci incontreremo, io ci sarò, ci confronteremo. Noi continueremo a tenere la nostra posizione, che è quella di provare a lavorare insieme per preservare almeno la parte degli abbonamenti, che è quella su cui stiamo spingendo di più per rendere strutturale. Tra l'altro ricordo, oltre alla città di Firenze, noi stiamo lavorando anche con la città metropolitana per ampliare gli sconti sul biglietto unico metropolitano, per cui è realmente una priorità delle nostre amministrazioni, ma l'abbiamo visto dagli interventi dei vari sindaci. È uscita la delegata di la presidente di ANCI, è uscito Biffoni, è uscito il sindaco di Pistoia Capecchi. Diciamo, questo è un tema che riguarda trasversalmente tutte le amministrazioni, per cui noi lunedì ci incontreremo e ovviamente andremo a tenere quella che è la nostra posizione, a confrontarci per provare a trovare una soluzione insieme, e questo è il primo punto. Dall'altra parte però, permettetemi, anche in questo caso vedo una grande alzata di scudi anche da parte delle opposizioni. Da parte dell'opposizione chiederei, andate a chiedere anche qualche cosina in più al governo, perché non mi sembra che il governo stia investendo tanto sul TPL. Uno che si esprime come si è espresso Vannacci sulla questione del femminicidio non può essere neanche lontanamente chiamato astro di nessun tipo. Partiamo da questo presupposto. Perché io lo metterei di fronte ai familiari di quelle donne che sono state uccise. e lo farei guardare negli occhi e gli chiederei di dire quelle stesse cose guardando quei familiari negli occhi, prima di tutto, perché vuol dire non solo non aver rispetto delle donne, ma non aver rispetto dei nostri cittadini, non aver rispetto di quelle famiglie che ancora oggi soffrono per quei fatti. Io non vedo una proposta del Vannacci, io vedo una provocazione continua, che è diverso dalle proposte. Perché di fatto la cosa che vediamo, tra l'altro ci sarà un presidio domani mattina alle 11:30, io passerò dal presidio, come è giusto che sia. Fa l'opposizione da tutte le parti e per cui di conseguenza c'è un po' anche una provocazione e un dire che cosa non gli va bene, ma la proposta io non la vedo, se non proposte che sono provocazioni totali. È naturale che ci sia la volontà di vedere la prosecuzione, per cui di fare un secondo mandato. Poi è ovvio che prima di tutto chi deciderà saranno i cittadini, perché questo è il tema principale: chi sarà il sindaco di questa città lo decideranno i cittadini. La mia volontà c'è ovviamente di fare il secondo mandato, ma questa dovrà essere una scelta fatta poi dai fiorentini, perché sono i fiorentini che decidono. Però la mia
anche
volontà di candidarmi al secondo mandato,
lavorare
c'è.
Su un campo largo, insomma,
quello poi ci lavoreremo, ma guarderemo.
Intanto c'è da lavorare sul trasporto pubblico locale, mi verrebbe da dire, visto che insomma sta facendo molto discutere, no, questa decisione da parte della regione, che è titolare del contratto di servizio e poi viene esercito da Autolinee Toscane, e che su richiesta da Autolinee Toscane a termini di contratto è pena un contenzioso legale molto pesante, almeno per quello che ha detto il presidente della giunta regionale Eugenio Giani, ha deciso per questo aumento, sapete, no, dal 1 agosto il biglietto del bus passa da 1,70 per la corsa singola a 2 euro, gli aumenti degli abbonamenti sono circa il 7%, poi ci sono altre novità, ma questo è il tema grosso. Buonasera, Laura Grandi, Federconsumatori Toscana, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Che ne pensate voi di questi aumenti?
Non ne pensiamo sicuramente tutto il bene possibile, cioè nel senso che sebbene, come ci ha spiegato il governatore Giani, che ci sia stato un contratto di servizio firmato anni fa dove ci doveva essere un recupero di questa inflazione e questo 7% che era una quota, diciamo, prevista nelle regole della concessione, quindi un meccanismo contrattuale che consentiva questo incremento tariffario indipendentemente dall'inflazione, quindi sono due voci, vanno aumentare i biglietti. Quello che ci siamo chiesti noi come associazione è che forse il momento era giusto per fare una valutazione sul servizio che viene dato ai cittadini, perché quello che noi cerchiamo è questo, un servizio che non raggiunge assolutamente la soddisfazione e il gradimento dei cittadini, soprattutto sulle linee della tranvia, ma diciamo quelle periferiche, con la creazione di un cittadino di serie A e di serie B, perché chi prende comunque la tranvia bene o male arriva a destinazione, chi prende le altre linee non si sa né quando parti e né quando arrivi, con grossi problemi per i lavoratori, per chi va su luoghi di studio e così via. Quindi secondo noi forse era giunto proprio il momento per fare il punto della situazione, e soprattutto nella valutazione, sebbene fosse scritta nei contratti di servizio, e ripeto, questo lo abbiamo capito, come ho sentito prima la sindaca che lo diceva, e stessa, però una concertazione maggiore la regione la doveva fare, doveva ascoltare chi usufruisce di questo servizio, cioè i cittadini.
Verrà fatta il 21 con le istituzioni. C'è anche un tema credo, no, del più politico, più generale, per le volevo chiedere una riflessione su questo, perché non molto tempo fa in consiglio regionale, quindi non nei consigli comunali, è stata presentata una mozione da parte del Partito Democratico proprio per andare verso una gratuità del trasporto pubblico. Allora forse bisognerebbe scegliere anche una linea politica da seguire, sennò i cittadini rimangono un po', diciamo così, ha usato un termine giusto lei, sì, confusi, perché da una parte si dice sarebbe giusto che, dall'altra poi si aumenta, detto che qualche maligno dice bene, aumentiamo perché è aumentata la benzina per colpa di Hormuz, ora lo riaprono, che succede, ce lo riabbassano?
sappiamo benissimo che una volta che il biglietto sarà alzato non ritorneremo più indietro, quindi questo forse nella valutazione che la regione doveva fare, pur nel rispetto del contratto di servizio, ripeto, molto probabilmente un ragionamento più ampio con le forze politiche, ma come giustamente ha detto lei, forse anche i partiti che sono al governo, sia della giunta regionale ma anche delle città metropolitane, una riflessione il PD con le altre forze politiche lo potevano fare, perché se da una parte si, diciamo così, ci si dirige verso un diritto alla mobilità sostenibile a prezzi, diciamo così, tra virgolette popolari, dall'altra parte si ritiene ineluttabile un aumento perché c'è un contratto di servizio firmato diversi anni fa che dice questo, e quindi effettivamente il cittadino dove sta? Nel mezzo? Non lo so, però è schiacciato da decisioni che sono contraddittorie, e su questo non c'è dubbio.
Grazie Laura Grandi, Federconsumatori Toscana, grazie di essere stata con noi, buona serata.
Buona serata a tutti voi.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Altro tema, come avete sentito nell'intervista della sindaca Funaro, e altro tema all'ordine del giorno è quello del carcere fiorentino di Sollicciano. Oggi è intervenuto sulla vicenda anche il ministro della giustizia Nordio, che parlando in question time a Montecitorio ha detto: per quanto riguarda Sollicciano siamo intervenuti anche qui, ci rendiamo conto che è una situazione sedimentata non negli anni ma nei decenni, sicuramente il piano carcere, ha detto Nordio, che sta andando avanti con numeri importanti, vedrà per prima questa struttura essere in un certo senso ridotta o addirittura svuotata appena avremo i posti disponibili, probabilmente entro la fine dell'anno. E comunque, ha detto Nordio, sulla vicenda che riguarda l'intervento dell'autorità giudiziaria, l'amministrazione, e qui naturalmente intende l'amministrazione penitenziaria, sta acquisendo gli atti procedimentali, si riserva di valutare eventuali impugnazioni. E qua il tema appunto dei trasferimenti, ora ricorderete che sono 7 le sezioni che sono state chiuse dalla procura, quindi al tribunale di Firenze, quindi saranno trasferiti entro una decina di giorni i primi 60 di circa 230 detenuti che dovranno essere spostati da Sollicciano dopo che il GIP ha messo sotto sequestro le sezioni 7, come dicevamo, il carcere fiorentino, per le condizioni di degrado, di scarsa sicurezza e salute. Spero che vengano rispettati i tempi indicati entro l'estate, che possano trovare un contesto di rieducazione e recupero, e sul carcere si provveda a fare tutti gli interventi necessari di rigenerazione. Questo quanto afferma l'assessore welfare del Comune di Firenze, Nicola Paulesu.
Tanto spero che la realizzazione dei trasferimenti avvenga secondo i tempi che sono stati indicati. Sappiamo che entro la fine dell'estate circa 200 detenuti troveranno una nuova collocazione, e vogliamo sperare che la nuova collocazione abbia le caratteristiche adeguate per la realizzazione di quell'obiettivo che la detenzione poi comporta, ovvero una rieducazione e un recupero e un reinserimento sociale successivo al momento della scarcerazione. Questa deve essere la nostra preoccupazione, questo è quello che noi dall'inizio ci siamo sempre impegnati a fare, in un lavoro costante con l'istituzione carceraria, anche con la direttrice di Sollicciano, ma soprattutto con le tante realtà che collaborano con noi amministrazione, per costruire quei percorsi in uscita dal carcere di accompagnamento verso un obiettivo di inclusione per i detenuti. E lo facciamo e dobbiamo continuare a farlo sempre con le realtà che si occupano di cultura, che si occupano di sviluppo, ma che si occupano soprattutto di inclusione lavorativa, e poi un accompagnamento abitativo che è la chiave per dare quella stabilità necessaria a chiunque di costruire un proprio progetto anche nella ricerca del lavoro successivo. La struttura Sollicciano, noi auspichiamo che una volta usciti, detenute e liberate le sezioni, si possa provvedere rapidamente a fare quegli interventi di riqualificazione che dovranno poi restituire una struttura capace di rispondere ai propri obiettivi, cioè un obiettivo di accoglienza, ma soprattutto un obiettivo di rieducazione del detenuto.
Comune di Bibbona, Associazione Lasciutte e Benedetto Ferrara presentano Bibbona Folk, quarta edizione. 2 giorni di concerti nel delizioso borgo in provincia di Livorno. Venerdì 19, Lady Sox e Riccardo Tesi Elastic Trio. Sarebbe una serenata.
nada se tu ora fossi qui.
Sabato 20, Nada, con Andrea Mucciarelli alla chitarra. Tutti i concerti si svolgeranno in Piazza della Vittoria. Inizio ore 21, ingresso gratuito. Info asculturalelasciut@gmail.com.
MAD, Murate Art District, Fondazione Muse, in collaborazione con l'Istituto per l'Arte e il Restauro Palazzo Spinelli, presenta il Master in Mediazione Transculturale del Patrimonio e del Contemporaneo. Percorsi per l'Audience Engagement Inclusivo 2026-2027. Un percorso che raccoglie l'esperienza e la presenza multiculturale di italiani e stranieri residenti nel nostro territorio per formare figure professionali specializzate nella mediazione del patrimonio e dell'arte contemporanea, in un'ottica non eurocentrica. Iscrizioni entro il 17 luglio, tutte le info su murateartdistrict.it.
Lasciati trasportare da una voce che sa di tramonti lontani, ritmi caldi e vibrazioni che arrivano dritte al cuore. Direttamente dall'Europe 2026 Tour, Mari Frois sul palco con un live intenso e magnetico, dove ogni nota è un viaggio tra emozioni, culture e atmosfere senza confini. In apertura l'energia travolgente dei Sine Dades. Mercoledì 24 giugno alle 21 a Firenze, all'Anfiteatro delle Cascine, Mari Frois in concerto. Un appuntamento imperdibile per una notte che profuma d'estate. Info e prevendite lndf.it. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code tra Valdarno e Incisa Reggello, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e tra Calenzano e Barberino. In direzione Roma, code tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impunita Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze sul Lungarno Cellini, restringimenti di carreggiata per lavori. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
La cronaca, Vasile Frumunzace, il vigilante di origine rumena, 33enne, reo confesso dell'omicidio di Anna Maria Andrei, 27enne, Maria Denisa Pauna, 30enni, è stato condannato oggi a Firenze dalla Corte d'Assise all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. Questa è la condanna. Ricordiamo, Anna Maria Andrei fu uccisa a Montecatini Terme nell'agosto 2024, invece Maria Denisa Paun, 30enne, fu uccisa a Prato nel maggio del 2025. Per l'uomo l'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Frumuzzace era presente in aula, è rimasto impassibile, ci dicono le cronache durante la lettura della sentenza. L'uomo, come ha spiegato la moglie, anche lei in aula, indossava una maglietta donata dai figli con stampata la scritta "Sei il nostro super papà" e stampate le impronte alle mani dei figli. E invece è scoppiata a piangere davanti ai giornalisti. Maria Cristina Paun, la madre di Maria Denisa, la donna ha ringraziato tutti rivolgendosi ai giornalisti e poi si è allontanata. La corte si era ritirata in camera di consiglio intorno alle 10 e uscita con la sentenza poco prima delle 15. Un incendio questa mattina invece ha destato alla allarme a Livorno, un incendio di un'azienda di autodemolizione alla zona industriale e trattamento dei rifiuti in via dell'Ecologia. Fortunatamente poi nel corso della mattinata i timori delle conseguenze pesanti sono andati via via scemando e la prima ordinanza del comune, ordinanza preventiva a tutela della salute pubblica, che era stata emessa in mattinata, che sospendeva tra le altre cose l'attività didattica, invitava le persone a rimanere a casa, a chiudere porte e finestre, oltre a sospendere l'attività all'aperto con limitazione degli spostamenti. Ebbene, a metà mattinata è stata revocata l'ordinanza. Decisione di revocare l'ordinanza è stata presa in seguito all'evoluzione della situazione relativa all'incendio, come ci ha spiegato la vice presidente, la vice sindaca del comune di Livorno, Libera Camici.
Si è divampato l'incendio e chiaramente stava portato sia a colonne di fumo ma anche a questa nuvola che si stava chiaramente addentrando verso la città, di mettere in campo insomma delle restrizioni attraverso appunto l'ordinanza che è stata messa nella prima mattinata, tenendo e salvaguardando chiaramente una serie di aspetti, tra sospensione delle attività didattiche ed educative che era possibile fare, al mantenere chiaramente, perché questa mattina insomma c'era la prima prova poi scritta anche delle scuole secondarie di secondo grado, dell'esame di maturità, ed era pertanto impossibile pensare chiaramente di non poterla far svolgere. Fortunatamente la situazione diciamo si è evoluta diciamo così nel migliore dei modi. Già intorno alle 10:30 è stato possibile revocare l'ordinanza, perché di fatto attraverso il confronto costante con i tecnici e i vigili del fuoco era emerso che l'incendio era stato confinato, non c'erano più colonne di fumo e anche questa nube si era sostanzialmente dissolta, a seguito del quale poi abbiamo ricevuto anche successivamente comunicazioni da vigili del fuoco, questo intorno alle 11:20, che l'incendio risultava tecnicamente spento, soffocato con schiuma, e che le squadre stavano rientrando al comando. Diceva quindi, l'ordinanza è stata revocata, rimane però quella prescrizione di un'attenzione rispetto al consumo di ortaggi che magari sono coltivati sul terreno comunale, perché su questo abbiamo bisogno di attendere le risultanze delle analisi che ARPAT sta facendo.
Questo per quanto riguarda l'incendio a Livorno, ma a Livorno oggi si è tenuto anche un presidio, una conferenza stampa in vista dell'arrivo di alcune barche della Freedom Flotilla, che poi alle 16 oggi pomeriggio sono passate a Pisa, Canale Navicelli, presidio al Ponte Girevole. Domani saranno a Viareggio in Piazza Margherita, un corteo per la Palestina. Abbiamo sentito questa mattina Giacomo Gervasini del movimento No Base di Livorno.
Appunto, le imbarcazioni della Freedom Flotilla e della Thousand Mad Lions, sono tre barche a vela, sono attraccate qui al porto di Livorno proprio ieri sera, e ripartiranno oggi verso Viareggio, dove arriveranno il 20. Siamo qui per essere la mobilitazione di terra e di accompagnamento di questa mobilitazione simbolica, che appunto vuole continuare a denunciare le complicità con il genocidio portato avanti da Israele, e per costruire anche mobilitazioni e reti di solidarietà sul territorio. Ci sarà anche una mobilitazione via mare, perché ora tra poche ore partirà una mobilitazione di barchette che accompagneranno sostanzialmente la flottiglia e percorreranno il canale dei Navicelli, che è uno degli snodi logistici da cui si rifornisce Camp Derby, che è un'enorme base militare tra Pisa e Livorno, una base militare statunitense, è una delle più grandi fuori dal territorio statunitense. È a tutti gli effetti un'occupazione militare che, come Movimento No Base, denunciamo da tempo, che denunciamo anche la costruzione di una nuova base militare che si vuole fare al CISAM, quindi proprio lì molto molto vicino, però a San Piero a Grado, in provincia di Pisa, per potenziare sostanzialmente questo hub logistico. E per questo oggi cogliamo l'occasione appunto della mobilitazione della flottiglia per essere equipaggio di terra e di mare, accompagnare questa mobilitazione e continuare a mettere attenzione sul fatto che sui nostri territori passa la guerra, che sui nostri territori si costruisce il genocidio e che sono sotto servitù militare anche di potenze straniere e anche locali che vogliono appunto asservirli agli interessi della guerra.
Allora, ci chiedono al 342-81-04-111, ce lo chiede Mauro, il concerto di sabato per la Palestina, SOS Palestina, intende, a che ora inizia, quando aprono al pubblico? Dunque, mi risulta che il concerto dovrebbe iniziare verso le 20, giù di lì, forse un po' dopo, però io ti consiglierei di arrivare sul presto, perché è previsto il sold out, poi comunque lì l'ambiente è bello e poi la presenza è comunque importante, quindi direi di pensare dare un anticipo rispetto all'inizio del concerto, dovrebbe essere intorno alle 20. Questo è quello che mi sento di dire. Domani giorno campale per quello che riguarda Firenze, quartiere Gavinana, innanzitutto per via della passeggiata identitaria convocata da Futuro Nazionale, che vedrà anche la presenza del generale Vannaccio e di tutto lo Stato Maggiore di Futuro Nazionale, per l'appunto. Ce ne occuperemo tra poco, perché intanto il coordinamento antifascista del quartiere 4 torna a chiedere la chiusura della sede di Casa Pound, che è in via De Vanni. Non ricevuti alla prefetta, chiediamo che la decisione venga portata al Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Questo è quanto ribadisce Marco Fantechi del coordinamento.
Ribadiamo la preoccupazione di avere una sede legale, comunque riconosciuta con evidenza, di un'associazione che non nega di essere di orientamento fascista, si definiscono i fascisti del nuovo millennio, un'organizzazione che è in affitto sotto un'organizzazione culturale non registrata, un'organizzazione a cui l'80% dei reati di violenza a sfondo politico, secondo le forze dell'ordine, può essere ascritta a livello nazionale. Un'organizzazione dove Gianluca Vasseri, della strage di Piazza Dalmazia del 2011, frequentava. Un'organizzazione che a Bari pochi mesi fa è stata condannata per aggressioni con modalità ricadenti nella legge Scelba-Mancino sulla ricostituzione del partito fascista. Purtroppo abbiamo riscontrato una sottovalutazione generale di questo, che secondo noi è un pericolo. Se le amministrazioni vigilano e attuano quello che è nella loro competenza e possibilità, riteniamo che i pericoli che poi finiscono nelle marce ronde o quant'altro viene sempre più sponsorizzato sia ridotto, sarebbe molto ridotto, senza dare spazio a chi per speculazione politica prova a scatenare anche problemi del famoso ordine pubblico.
E domani, come detto, a partire dalle 19, la passeggiata identitaria del Futuro Nazionale, che con tutto lo Stato Maggiore, oltre al generale Roberto Vannacci, infatti ci saranno i vertici con i deputati Edoardo Ziello, Laura Ravetto, l'economista Antonio Rinaldi, il coordinatore nazionale Massimo Simoni. Passeggiata identitaria, come detto, concentramento alle 19 in Piazza Bartali a Gavinana. In mattinata domani ci sarà presso il Memoriale dei Portazioni alle 11:30 iniziativa Suona la Martinella, Firenze si ribella, promossa da ANED, AMPI, ARCI, CGL, e poi in serata invece la contromanifestazione organizzata tra gli altri dal CPA. Buonasera Edoardo Todaro, grazie di essere
salve,
con noi.
Salve, ciao a tutti e a tutte.
Allora, che clima c'è e cosa vi aspettate per domani?
Ma il clima è quello di una grande attenzione da parte anche degli abitanti del quartiere, come si è verificato anche nell'assemblea che si è svolta venerdì scorso con tanta partecipazione sia numerica ma soprattutto anche di contributi alla discussione, e quindi ci aspettiamo una risposta come tanti si aspettano, una risposta in positivo come presenza numerica e presenza di rifiuto di questo corpo completamente estraneo al quartiere e alla città.
Allora, diamo anche dei dettagli tecnici. Futuro Nazionale si concentra in Piazza Bartali a partire dalle 19. Voi invece?
Noi alle 18:30 dal Largo Boscoli, angolo via Cucino della Fagiola. Ovviamente è comprensibile che per tanti non abituati a conoscere il quartiere 3 avranno qualche difficoltà, ma comunque è quella piazzetta piccola, infatti si chiama Largo, che è dietro Piazza Gualfredotto, che è un po' più conosciuta, ecco.
Ok.
Alle 18:30 e vedremo
Ma voi avete in programma di fare un corteo? Cosa?
Sì, noi faremo un corteo. Faremo un corteo per le strade del quartiere per riconfermare l'estraneità di questo corpo estraneo prodotto da da Futuro Nazionale nel quartiere.
Temete provocazioni, Edoardo?
Non credo, nel senso che noi la questione non è tanto sulle provocazioni, ma pensiamo che la cosa più pericolosa che può accadere è quella dell'indifferenza, nel senso che se non sottovalutiamo assolutamente l'ascesa in piazza di Futuro Nazionale, perché in un clima come quello che sta vivendo il paese, l'Italia, in questo momento, è un clima particolare, e la creazione del nemico, come sta facendo Futuro Nazionale, in passato l'hanno fatto anche altri, come arma di distrazione di massa, e la scelta del capro espiatorio nella figura dell'immigrato è una cosa molto facile, molto appetibile, nel senso che sicuramente delle attenzioni le crea e le gestirà, ecco, per cui però provocazioni da un punto di vista, diciamo, tra virgolette fisico, non credo che dovrebbero avvenire.
Allora, ma hai anche già un po' risposta all'ultima domanda che ti volevo fare riguardo all'atteggiamento che bisogna tenere rispetto a questi movimenti, che non è il Futuro Nazionale, non è come dire il primo, non sarà l'ultimo, ecco, per dirla così. Qualcuno dice questi sono movimenti che vivono sulla, no, su mediaticamente, quindi si fanno forti anche dell'eco mediatica che hanno le loro iniziative, quindi l'arma migliore sarebbe l'indifferenza, per l'appunto. In parte tu mi hai già risposto. Perché non ti convince questa lettura?
Perché non sottovalutiamo il fatto che Futuro Nazionale, come ho detto anche in precedenza, anche altri sfruttano le difficoltà reali, non presunte ma reali, di difficoltà che ci sono nella società italiana, e quindi si propongono con soluzioni che non sono soluzioni, sono solamente dei palliativi per individuare appunto il capro espiatorio, e quindi da questo punto di vista va combattuta con una accentuazione di quello che sono i rapporti sociali, e non con invece l'indifferenza o la sottovalutazione, perché purtroppo la sottovalutazione ha prodotto questi fenomeni come Futuro Nazionale. Il sottovalutare che ci sono delle spinte reazionarie, di mobilitazione reazionaria della popolazione, ha prodotto e ha avuto come effetto collaterale la nascita di questi fenomeni. Teniamo conto che Vannacci è un'espressione certamente cinica, ma di qualcosa che era già esistito, semplicemente non ha vergogna di dire quello che dice e trova consenso rispetto a quello che dice, quindi bisogna fare attenzione, non sottovalutare, e per questo ho detto che l'indifferenza sarebbe la questione più negativa,
più drammatica,
perché non bisogna far finta di nulla.
Certo, allora diamo in conclusione di nuovo quelli che sono i termini tecnici della vostra manifestazione.
Sì, il nostro appuntamento è alle 18.30 a Largo Boscoli, quindi dietro Piazza Qualfredotto, che è un corteo nelle strade del quartiere.
Grazie.
Finirà con la proiezione, dell'ultimo libro in collegamento online con l'ultimo... Francesca Albanese.
Ah, esatto, mi ero dimenticato appunto di sottolineare questa cosa, ci sarà in collegamento video Francesca Albanese, esatto. Dove sarà questo la chiusura?
Al Centro Popolare Ottimista, al Centro Villa Magna, perché
grazie Edoardo Todoro. Bene, Cipia, buona
grazie
serata.
Etnica Mugello Global Groove 2026. Dal 18 al 21 giugno a Vicchio, concerti, mostre, teatro, performance, incontri DJ set, mercato e street food etnico. Il 18 giugno Roy Paci e Retusca. Il 19 Sean Kuti ed Egypt 80. Il 20 Chantel Bukovina Club Sound System. Opening Amork Lab. E il 21 Gran Finale con i Nomadi. Disponibile abbonamento per tutti e quattro i concerti. Prevendite su boxhall.it. Info su etnicafestival.it e eventimusicpool.it.
Due notti per farsi sorprendere dalla bellezza delle stelle e dalla magia della danza e del teatro. Sabato 20 e domenica 21 giugno nel Borgo Medievale di Calenzano torna Lunaria, il Festival delle Arti di Strada, edizione 2026 dedicata ai celesti miraggi, alla potenza evocativa del cielo in tutte le sue declinazioni, dall'arte all'astronomia. Prevendita biglietti su Ticket One, info lunariacalenzano.it e pagina Facebook e Instagram Lunaria Calenzano.
Torna il Balagan, 14ª edizione. Musica, incontri, sapori, letteratura. Un ponte fra la sinagoga e la città, fra la cultura ebraica e il mondo, sorseggiando un Balagan bittersweet. Ingresso libero dalle 19 in via Farini 6. E da quest'anno, Balacast, un podcast registrato live all'ombra del cupolone verde. Info su balagancafè.com. Inaugurazione giovedì 18 giugno alle 20.30 con Marcello Flores e Giovanni Gozzini per riflettere sulle radici e i meccanismi dell'odio. A seguire, il più celebre gruppo italiano di world music, Banda Icona in concerto.
Secret Florence 2026. Fino al 1 luglio, Firenze diventa un laboratorio del contemporaneo. Chiostri, cortili e spazi urbani ospitano performance site specific, prime assolute e omaggi tra musica, danza e arti performative. Un festival diffuso e gratuito che trasforma la città in esperienza. Scopri il programma su secretflorence.it.
Un orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro. È ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, due VIP experience per due persone all'Isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2021. 26, estrazione entro il 15 settembre 2026, regolamento su vincilelba.it.
Sono Daniela, studentessa del MITA. Ho scelto questo percorso perché posso formarmi attraverso un'esperienza diretta nel settore moda. Partecipo a progetti operativi con aziende, attività di territorio e fiere internazionali.
ITS MITA Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS MITA Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Controradio.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
È entrato nel vivo Riabitare la città, il primo festival dell'urban housing in Toscana che da giugno a ottobre porta nei luoghi dell'abitare sociale un programma diffuso di eventi culturali, sportivi, conviviali costruiti insieme ai residenti alle realtà del territorio, un'iniziativa di comunità promossa da Urban Housing Copnet e sostenuta da Fondazione CR Firenze con oltre 20 appuntamenti tutti ad ingresso libero. Gabriele Danesi di Hauser Laboratorio Caspas, capofila del progetto.
Questo festival è il frutto di un lavoro di circa 5 anni, iniziato tra l'altro in uno dei periodi più complessi e più oscuri della nostra contemporaneità, gli anni del Covid, quando furono inaugurati i due più grandi interventi di social housing attualmente in Toscana, quello in ordine di tempo di Sesto Smart Village e di Osteria Social Club. E il festival è proprio l'esito di quel lavoro certosino, costante, metodico, a volte umile, ma nel suo insieme straordinario, che ci ha accompagnato per questi 6 anni, dando vita a servizi legati alla socialità, ma servizi anche importanti come l'accompagnamento a famiglie che non sapevano come gestire il tempo del lavoro col tempo degli affetti. E da qui, da una forte interlocuzione con i residenti e con la rete di realtà del terzo settore che fa parte del movimento dell'urban housing, che è il motore di questi interventi e che è composito da realtà del terzo settore, da Abitare Toscana, è supportato dal Comune di Firenze, dalla Regione Toscana e dalla Fondazione Cassa Risparmio di Firenze, è bene ricordare anche i partner sostenitori. Ecco, questo movimento ha creato tutta una serie di servizi, tra i quali anche servizi culturali, che fino ad oggi non erano mai stati nobilitati in un unico cartellone.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia di questa sera ci porta dalle parti dell'Isolotto, dove 6, 7, 8, 9 luglio si terranno i cantieri del Movimento di Cooperazione Educativa. Sono 4 giorni di formazione dei docenti di ogni ordine e grado. Buonasera, Lidia Pantaleo, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi per averci contattati.
Spieghiamo innanzitutto cos'è l'MCE, cioè il Movimento di Cooperazione Educativa.
Allora, il Movimento di Cooperazione Educativa, che ha ormai 75 anni di storia nel nostro territorio, nel territorio italiano, è un'associazione professionale che mette insieme gli insegnanti di tutti gli ordini e gradi e si focalizza su quella che è la pedagogia della cooperazione e dell'emancipazione, l'educazione popolare, comunque, che dà spazio e possibilità a tutti e a tutte di essere dentro la scuola con le proprie specificità, originalità e possibilità, ecco, e potenzialità oltretutto.
Quanto è importante oggi il tipo di lavoro che fate? Mi riferisco anche a quello che, alle polemiche che ci sono intorno alle tracce della maturità.
Allora, è molto importante perché significa stare insieme e ragionare insieme e costruire insieme consapevolezza. Consapevolezza sull'idea di scuola che si vuole portare avanti e di conseguenza sull'idea anche di società che si vuole costruire, con l'apertura non soltanto all'accoglienza dell'altro, e con l'altro intendo l'altro in tutti i sensi, a livello micro e macro, e costruire quelle che sono i presupposti per una convivenza autenticamente democratica. Ed è per questo che una delle nostre, come dire, missioni è proprio quella di costruire degli strumenti di democrazia sin dalla più piccola età, sin dalla scuola dell'infanzia, intorno a cui ragionare. Quest'anno, per esempio, l'edizione di Cantieri, che si chiama Come uscire nel cemento, ha come titolo, sottotitolo, Conflitti generativi a scuola, nasce proprio dalla consapevolezza che è un momento molto estremamente complesso quello che stiamo vivendo, e che è importante costruire e condividere strumenti che permettano agli insegnanti, qualunque scuola essi, come dire, in qualunque scuola essi lavorino, che siano il nido, che sia l'infanzia, che sia primario, le secondarie, primo e secondo grado, di costruire consapevolezza e strumenti didattici da poi utilizzare nelle proprie classi, nella didattica di tutti i giorni. Quindi non momenti separati, ma proprio innervare concretamente le pratiche di pedagogia democratica all'interno dell'azione didattica, che significa aprire finestre sul mondo e di se stesso, ma anche sul mondo degli altri.
Chiaro. C'è anche un tema di perché un po' la mia impressione, no? Guardando la scuola in suo complesso, parlando anche con gli insegnanti, c'è una grande burocratizzazione oggi dei processi scolastici, no? C'è proprio una, come dire, un'impostazione computazionale, per cui alla fine diventa anche difficile fare pensiero, no? Quello che voi tentate di fare. È una mia impressione o è sbagliato o è così?
No, non è un'impressione sbagliata. Il punto è che bisogna, pur nella consapevolezza che di questa burocratizzazione della macchina pesante che c'è collegata, bisogna comunque ritornare un po' a quelle che sono le motivazioni profonde del fare scuola e di che cosa a livello sociale la scuola significa. Non soltanto per gli insegnanti o gli adulti che ci lavorano, ma soprattutto per il futuro e per i bambini di oggi, ma che saranno gli adulti di domani. Quindi riuscire a realizzare delle esperienze non soltanto di conoscenza, di apprendimento, delle esperienze di istruzione, ma anche delle esperienze di educazione profonda che guidino nella scelta responsabile, consapevole, la vita e quello che è il percorso culturale e sociale di ciascuno e ciascuna di loro.
Allora, si può intervenire? C'è ancora spazio per intervenire? So che le iscrizioni sono andate molto bene, se non sbaglio.
Sì, avremo okay. 200 insegnanti da tutta Italia.
Ecco, ma ci si può ancora aggiungere? Cioè, chi avesse ascoltato questa intervista e fosse interessato a venire 6, 7, 8, 9 luglio ai Cantieri?
Allora, noi nel nostro programma abbiamo previsto una giornata aperta a tutti, e sarà proprio il 9 al Salone dei 500, perché abbiamo anche questa attività, insomma, questa azione è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Firenze, la città metropolitana, oltre che quartiere 4 e l'Isolotto, la COP e tanti altri, la comunità dell'Isolotto, e la nostra intenzione è aprire la giornata del 9 a tutti quanti, e vi invitiamo tutti a venire a Palazzo Vecchio per incontrare non soltanto il movimento di cooperazione educativa, ma per incontrare le persone che insieme possono costruire un pensiero che vada oltre la burocratizzazione dell'istruzione, ma che pensi e miri all'educazione.
Le è piaciuta la mia provocazione? Sono contento. Sono contento. Allora, in conclusione, diamo anche, che ne so, un sito, una pagina Instagram, Facebook, dove si possono trovare le informazioni.
Allora, si possono seguire i profili social di MCE, ma anche sul sito cantierimce.net c'è il programma di tutte le giornate di formazione, compresa quella del 9. Poi noi avremo degli ospiti speciali sia nella plenaria iniziale, che sono da Irene Biemi, dalla professoressa Irene Biemi, piuttosto che il Gianfranco Bandini, piuttosto che Marianella Sclavi, piuttosto che l'abate di San Miniato, Don Gianni, insomma. E poi nella giornata aperta a tutti avremo la Vanessa Roghi insieme a noi, e anche la Esperanza Ripamonti, che è nota, insomma, a livello letterario per la sua opera Tra i bianchi di scuola. Veramente affronteremo la questione del conflitti da più punti di vista.
Grazie.
Anche insieme a loro.
Grazie Lidia Pantaleo, Movimenti Cooperazione Educativa.
Grazie.
Buona serata.
Grazie a voi, grazie a voi. Buona serata.
Siamo alle previsioni del tempo, dunque vi dico solamente che sapete, no? C'è stata questa tragedia della 37enne italiana che è morta a Mykonos, peraltro era lì per l'addio al nubilato. Sono stati fermati i conducenti di due veicoli che si sono scontrati, da cui è procurata la morte di Ceccantini, lo conferma la Lanza, fonti alla polizia ellenica. Domani il cielo sulla Toscana sereno, poco nuvoloso in mattinata, sviluppo di nubi cumuliformi pomeridiane sui rilievi, dove saranno possibili